interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Qua, qua.
Ciao Francesco.
Ciao.
Francesco, ti chiami Francesco tutto attaccato?
Sì.
Sì, bene, bene, ok. Vai Francesco.
Perché ti piace scrivere libri per bambini?
Allora, Francesco, questa era una domanda che avrei preferito che nessuno mi facesse. Eh? Adesso che me l'hai fatta in pubblico e stiamo anche registrando, mi tocca risponderti. Devo innanzitutto dividere la domanda in due parti. Perché mi piace scrivere libri e poi perché mi piace scrivere libri per bambini. Allora, per dirvi perché mi piace scrivere, devo dirvi un segreto. Ecco, voi pensate che uno scrittore che ha scritto tutti quei libri, che ha preso i premi, eccetera, eccetera, voi pensate che quando aveva la vostra età andava bene in italiano oppure andava male? Allora, facciamo così. Alzi la mano chi pensa che quando io ero in quarta elementare andassi bene in italiano. Sulle mani, vai! Grazie Francesco, ecco, vedo di chi mi posso fidare. Grazie Christian, ok, va bene. Christian, hai alzato la mano?
No, non ho alzato la mano.
Grazie Christian, ma è un bel amico che sei, eh? Non alza. Allora adesso alzi la mano chi pensa che quando ero piccolo, giù le mani, alzi la mano chi pensa che quando ero piccolo andassi male in italiano, sulle mani. Grazie Chiara, Christian, ma che... Va bene, giù le mani, basta così, va bene. Allora, ora vi devo dire questo mio segreto. Quando io ero piccolo, in italiano, avete capito?
No!
Si vede che la didattica a distanza, cioè, nel collegamento... Non... Guardate che io non ripeto le cose. Non sono come la vostra maestra Daniela, che è gentile, che quando vede che non ascoltate vi ripete le cose. Io le cose non le ripeto mai. Non sono gentile come la vostra maestra Daniela, che quando vede che non ascoltate vi ripete le cose. Io le cose non le ripeto mai. Non sono gentile come la vostra maestra Daniela, che quando vede che... Non... Mi sto ripetendo?
Sì.
Va bene,
sì.
Okay, va bene. Ma basta dirlo gentilmente e io vado avanti. Allora, cosa stavo dicendo? Sì, entro in una prima elementare, proprio nel primo banco. C'è un... L'ho già detto?
Sì.
Cosa stavo dicendo? Il mio segreto. Allora, il mio segreto è che quando ero piccolo, io in italiano ero un asino. Ok? Un asino. Allora la mia domanda è questa. Come mai un bambino che andava male in italiano è diventato uno scrittore? Sentiamo. Alzate la mano. Sentiamo.
Perché non dipende da come vai, come andavi da piccolo, perché ci si può sempre migliorare e poi le idee possono venire dalla mente, non importa se non vai bene in una materia, ti puoi migliorare e poi le idee vengono da sé.
Certo, si può andare male in italiano e poi si può migliorare, eh? È proprio così. Non è detto che se uno magari un anno va male a scuola debba essere sempre così. Anzi, a volte il fatto di andare male, il fatto anche di aver preso anche un voto basso, non succede niente. Magari questo ci spinge a migliorare. La vostra maestra non è contenta a darvi dei voti bassi, però lo fa perché in questo modo vi rendiate conto che magari si può studiare un po' di più, si può migliorare, si può cambiare modo. Però c'è stata una cosa che mi ha aiutato a diventare scrittore, che mi ha fatto cambiare idea sulla scrittura. È un oggetto che mi ha aiutato. Secondo voi, qual è l'oggetto che mi ha aiutato a diventare uno scrittore?
La penna con cui scrivi.
La penna mi ha aiutato, sì, ma non è quella che mi ha proprio fatto venire la voglia di scrivere.
La passione per la scrittura.
Sì, certo, ma da dove mi è venuta la passione per la scrittura? È venuta da un oggetto.
Da un libro che hai letto?
Da un libro, è proprio così. È stato un libro che mi ha fatto venire la voglia di scrivere. Questa è la prima parte della risposta alla domanda di Francesco. Che cos'è, come mai mi è venuta la passione di scrivere libri per bambini? La passione per scrivere mi è venuta da un libro. Ora vi racconto com'è andata. Un giorno entra a casa la mia mamma e la mia mamma ha la faccia pericolosa. Avete presente quando le mamme hanno la faccia pericolosa? Meglio girare al largo. Anche le maestre a volte hanno la faccia pericolosa. Meglio girare al largo. Insomma, la mamma entra con la faccia pericolosa e io le chiedo, mamma, che cosa c'è? E lei mi dice, che cosa c'è? Anzi, non aveva proprio questa voce, perché le mamme, che di solito, anche le maestre, di solito hanno una voce da usignolo, ma quando gli viene la faccia pericolosa, la voce da usignolo si trasforma e diventa la voce di un pirata ubriaco. Allora io dico, mamma, che cosa c'è? Lei mi dice, cosa c'è? Perché non guardi un po' sul tavolo della cucina, cosa c'è? A volte le maestre e le mamme si trasformano. Io guardo sul tavolo della cucina e c'era la pagella del primo quadrimestre e c'erano tutte le materie e c'erano tutti i voti buoni, ma di fianco italiano c'era scritto 5. E io dico no, e mia mamma dice sì. Io dico, mamma, e che cosa dice la maestra? La maestra dice che vai male in italiano. Io dico no, e lei dice sì. Io dico, mamma, che cosa devo fare? La maestra dice che tu devi leggere un libro. Io dico, no. E lei dice, sì. E io dico, mamma, ma a me i libri fanno schifo. E lei dice, no. E io dico, sì. E la mamma dice, però tu sei proprio un bel tipo. E io cerco di comprarti i libri che ti piacciono, ma se tu non mi dici quale libro ti piace, come faccio a indovinare? Io dico, mamma, hai ragione. Non ti ho detto che se un libro mi deve piacere, deve essere un libro sui pirati. Allora mia mamma mi prende per mano, corriamo in biblioteca e chiediamo alla bibliotecaria, signora, ha un libro sui pirati per un bambino di quarta elementare? E la bibliotecaria aveva due libri sui pirati per un bambino di quarta elementare. Aveva un libro sui pirati grosso così e un libro sui pirati grosso così. Io scelgo il libro sui pirati grosso così. Torno a casa, mi chiudo in camera e per la prima volta, leggendo un libro, provo una cosa che non mi era mai successa prima. Ero chiuso in camera, eppure sentivo l'odore dell'oceano, perché in quel libro c'era il capitano dei pirati che navigava con il suo vascello nell'oceano. Ma era impossibile perché ero chiuso in camera, poi abito a Ferrara, è lontana dal mare, eppure io sentivo l'odore del mare. Ma era impossibile perché ero un bambino chiuso in camera che leggeva un libro, ma ero anche dentro il libro. E dentro il libro c'era l'oceano. E io... per la prima volta ho provato qualcosa che non avrei mai potuto provare nella realtà, e lo provavo con l'immaginazione, e mi sembrava di essere sulla prua della nave con l'acqua del mare che mi spruzza il viso così, con il vento che muove la mia camicia così, con il vento che muove le vele del mio veliero così, e io con la sciabola sguainata puntata verso l'isola del tesoro. Ora, io di solito credo nel teatro verità e quando faccio gli spettacoli uso sempre una sciabola tagliente, una sciabola appartenuta ad un vecchio pirata, tutta arrugginita. Beh, ieri ero a teatro, purtroppo è successo un piccolo incidente. Io ero sul palco, ero lì con la sciabola tagliente e come dico a questo punto, dico... all'arembaggio, avevo la mano un po' sudata, è partita la sciabola verso il pubblico. E i bambini, le bambine, le bambone erano come voi, però avevano tutti un'altra espressione, avevano tutti questa espressione qua. E la sciabola ha cominciato a roteare e la gente seduta in platea vedeva passare la sciabola, no? Così, e dopo che era passata faceva così, e poi guardava dietro, e poi la sciabola... vabbè, è successo un piccolo incidente, ve lo dico, tanto lo leggerete sui giornali oggi, comunque io non volevo, ma la sciabola, insomma, e dico no, ma era troppo tardi, capito? Era già partita la sciabola, era già, io non potevo più prenderla, e la sciabola, insomma, la sciabola, purtroppo io, ve lo dico, ha tagliato l'orecchio a una maestra, così, e io dico, ma quante storie, le maestre hanno due orecchie, ascolta con quella di riserva, no? Invece, è arrivata l'ambulanza, la polizia, tutti. Insomma, alla fine mi hanno preso la sciabola, me l'hanno requisita, quindi oggi non posso più mostrarvi la scena con la sciabola, e mi hanno dato una sciabola a norma di sicurezza scolastica, che, vabbè, questa sciabola qui, cioè, ma posso io fare paura a qualcuno? Cioè, immaginate i miei pirati, che gli dico: pirati, all'attembaggio! E gli dico: dirigia verso l'isola del tesoro! E poi la sciabola si gira e loro girano il vascello dall'altra parte. Io, stando proprio sulla prua della nave, con la sciabola tutta storta, la nave comincia a vorticare su se stessa per dei mesi, no? Comunque, allora, e io mi immaginavo di essere un pirata sulla prua della nave con la sciabola puntata verso più o meno puntata verso l'isola del tesoro. E nell'altra mano cosa hanno i pirati? Sentiamo, cosa hanno i pirati nell'altra mano?
L'uncino.
L'uncino, ok. E io mi immaginavo di essere un pirata sulla prua della nave con la sciabola e l'uncino, ok? Va bene così come pirata? Manca qualcosa?
La benda.
La benda? E dove la trovo una benda a quest'ora? Ma ce l'ho la benda. Voi pensate che io abbia creato tutta questa storia senza essermi preparato una benda? Ce l'ho la benda. No, questa non vi piace, eh? Non va bene. Una benda, eccola qui. No, non va bene neanche questa. No. Questa sì che va bene. Questa va bene? E io con...
No!
Ma insomma, siete veramente un pubblico difficile, eh? Allora, e io con la... Eccola qua. Questa va bene? Va bene questa?
Sì!
Ok, va bene. Allora, io con la sciabola, l'uncino e la benda, va bene così come pirata? Manca qualcosa?
Sì!
Cosa manca?
Il caffè!
E la gamba di legno. Pensate che io abbia creato tutta questa storia senza essermi preparato un cappello? Ce l'ho il cappello, ce l'ho.
No!
Va bene? Veramente un pubblico. Questo?
No! No!
Siete veramente un pubblico difficile. Siete uno dei pubblici.
No!
Pubblico più difficile che io abbia mai incontrato, il quarto
cibo.
Non vorrete mica questo, perché questo io non, cioè.
No! No! No!
Ma siete veramente difficili.
No! No!
Sì!
E io con la sciabola, l'uncino, va bene così come pirata? Cosa manca?
Gamba di legno!
Sì, ce l'ho la gamba di legno. Voi non la vedete, ma sono seduto sulla sedia con una gamba di legno. Ma qui cos'hanno i pirati?
Pappagallo!
Pappagallo?
Sì.
Allora, io non ho un... Sì, eccolo qui il pappagallo. Ah no, no? Osservate meglio, osservate. È successa una cosa che raramente accade in natura. L'orsetto ha partorito il pappagallo. E io comunque con il pappagallo, aspetta che lo giriamo dalla parte giusta, con il pappagallo, l'uncino, è sempre più difficile questo lavoro, eh? Io mi immaginavo di girarmi verso i miei pirati e dire: pirati schifosi, avanzi di galera, andiamo a riprenderci questo stramaledetto tesoro, all'arrembaggio! Mi è partito l'uncino. Insomma, quello che sto cercando di dirvi è che leggendo i libri potevo vivere delle avventure che non avrei mai potuto vivere nella realtà, e un giorno potevo essere un pirata, il giorno dopo potevo essere un esploratore, il giorno dopo potevo essere un detective, il giorno dopo potevo essere un astronauta, il giorno dopo potevo essere una fatina. No, una fatina no, eh? Una fatina. E mi piaceva così tanto vivere delle avventure che non avrei mai potuto vivere nella realtà, che un giorno ho detto, quasi quasi provo anche io a inventare una storia. L'ho inventata, l'ho scritta, l'ho data alla mia maestra, e la mia maestra è stata furba, mi ha detto, bravo Luigi, ti do 6, avevo 5, ti do 6, tu scrivine un'altra. E così ho capito che se ne avessi scritta un'altra avrei preso magari 7. E così ne ho scritto un'altra e la mia maestra mi ha dato 7, mi ha detto scrivine un'altra, e così la mia maestra mi ha dato 8, e mi ha detto scrivine un'altra, e poi mi ha dato 9, e poi mi ha dato 10, e poi mi ha dato 10 lode. E io ho detto, ma come, avevo 5 e adesso ho 10 lode? Ma quello che mi aveva aiutato era stata la mia maestra, la mia mamma, ma erano stati anche i libri. I libri hanno questa proprietà, questa magia di aiutarci ad allargare la nostra fantasia. Quando leggiamo un libro, la nostra fantasia è completamente libera. Quando guardiamo un film, non è così, eh? Se guardiamo un film, non possiamo immaginarci il personaggio diverso da come lo vediamo sullo schermo. E tutti noi dobbiamo immaginarci lo stesso personaggio, eh? Invece, quando leggiamo un libro, ciascuno di noi può immaginare il personaggio come vuole lui. Ognuno di noi è libero nell'immaginazione quando leggiamo un libro. Non voglio dire che i film siano una cosa brutta, anzi, però il libro ci lascia maggiore libertà di immaginazione rispetto ad un film, rispetto ai videogiochi, rispetto alla televisione, rispetto il libro. Nel libro abbiamo il massimo della libertà di immaginazione. E sapete cosa accade da grandi? Che questa libertà di immaginazione da grandi diventa libertà di pensiero. Chi legge i libri da grande pensa con la propria testa, a differenza di chi invece non li legge. E quando vi capiterà nella vostra vita, perché vi capiterà, è capitato anche a me, capiterà anche a voi, quando troverete delle persone che vi diranno «Dai, fallo anche tu!» e voi pensate che non sia una cosa giusta, se avete letto dei libri, avete il coraggio di dire «No, non lo faccio». «E perché tu non lo fai? Cosa sei? Speciale?» No, sono libero, sono anche libero di dire no. E perché tu saresti libero e noi no? Perché ho letto dei libri. I libri ci aiutano a sviluppare la nostra fantasia, ma ci aiutano, dato che c'è il massimo della libertà di immaginazione quando leggiamo i libri, ci aiutano anche a sviluppare il nostro pensiero critico. E chi legge i libri non fa le cose perché le fanno tutti gli altri, ma fa quello che ritiene più giusto. Se leggiamo i libri, saremo dei cittadini che non votano tutti la stessa persona solo perché lo fanno gli altri, ma cercheremo di votare la persona che lo merita. Faremo delle scelte, ecco. Quindi accanto al tablet, accanto ai videogiochi, accanto al computer, accanto alla televisione, accanto tenete anche il libro, perché è solo il libro, rispetto a tutti gli altri, che vi aiuta a sviluppare questa libertà di immaginazione. E questo è uno dei motivi per cui io scrivo libri e scrivo libri per bambini.
Scusa, sono Emilio e ti vorrei dire...
Ciao Emilio.
Ti vorrei dire una cosa.
Sì, dimmi.
Secondo te qual è il tuo libro migliore?
Ah, questa è una domanda, Emilio, molto difficile, perché è come se tu chiedessi a una mamma che ha tanti figli, qual è il tuo figlio migliore? Qual è il figlio che ti piace di più? Lei vedrebbe la differenza, no? C'è un figlio con gli occhi azzurri, un figlio con gli occhi marroni, un figlio con i capelli biondi, un figlio con i capelli neri, un figlio piccolo, un figlio grande, però non saprebbe risponderti perché prova tanto affetto per tutti i suoi figli. Così anch'io ci metto tanto affetto in ogni libro che scrivo e per cui non riesco poi a staccarmi e a dirti qual è il libro che mi piace di più, qual è il libro migliore per me. Voi invece, che avete un distacco sufficiente rispetto a me, potete dire questo libro di Dalcin mi piace di più dell'altro, eh? Però per me, Emilio, capisce, è difficile darti una risposta.
Io mi chiamo Roberta. Come mai ti è venuta in mente di fare una storia proprio sul ciliegio?
Dunque, quella storia che poi è diventata Memoria di un ciliegio, perché il ciliegio È un albero a cui io ero molto affezionato da piccolo. Mi arrampicavo su un ciliegio da piccolo. Mi piacevano i fiori del ciliegio e mi piacevano le ciliegie. È un albero che offre tanta bellezza e tanta ricchezza. Allora immaginare il seme di un ciliegio che cade a terra e poi questo terreno viene mosso, e lui si ritrova alla fine nel buio e si sveglia all'improvviso e si sente soffocare, perché quando si è staccato da suo padre ciliegio, quando era ancora libero, ricordava il sole, il vento, ma poi mentre dormiva la terra era stata scavata, era stata mossa, trasportata e infine era stata ricoperta da una strada, uno spesso strato di catrame su cui correvano le automobili, e quello spesso strato di catrame gli impediva di sbocciare. Immaginare un seme di ciliegio che quando sboccia è così ricco di profumo, di bellezza e anche di bontà, soffocato sotto lo strato di catrame e non può sbocciare, perché se avesse lasciato libera la sua forza vitale che sentiva crescere dentro di sé, se avesse anche avuto la forza di bucare lo strato di catrame, però le ruote della prima automobile l'avrebbero schiacciato. Ecco, un seme di ciliegio che si deve rassegnare a stare fermo là sotto, a mantenere la calma, a rinunciare a sbocciare, ma almeno continuare a sopravvivere, perché l'asfalto gli impedisce di crescere, però in qualche modo lo protegge. Mi sembrava che fosse il seme più adatto, e a chiedersi: ma può rinunciare un seme di ciliegio a sbocciare? Potrà trattenere la forza vitale che sente così forte dentro di sé e che lo spinge a crescere, a sbocciare, lo spinge alla vita, specie quando scoprirà che intorno a lui ci sono centinaia e centinaia di altri semi messi nella stessa situazione, nella stessa condizione. Ecco, mi sembrava che il ciliegio fosse l'albero che più rappresentasse questa forza vitale legata allo sbocciare, ecco, alla primavera.
Interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack.